Stop. Stop. Precedenza a chi pensa.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, io sono Federico Piana, questo è Stop, dall'altra parte del vetro a gestire la parte tecnica Eva Rorman e Gustavo Messina. 800-208-802 è il nostro numero verde, poi la nostra mail 105@avatiradio.va. Allacciate le cinture perché vi porto in Austria. Ed eccoci arrivati in Austria, dove entra nel vivo il viaggio di Benedetto XVI. Ad accoglierci c'è uno dei nostri inviati, Alessandro De Carolis. Come stai, Alessandro? Benvenuto.
Bene, grazie. Ben trovato a te, Federico, e ai nostri ascoltatori.
Salutiamo anche il tecnico che ti assiste da lì, Adriano Vitali, giusto?
Sì, anche Roberta Maccheroni.
Perfetto. Senti, allora, questo viaggio sta entrando nel vivo, abbiamo detto.
Sì, guarda, il viaggio in questo momento, Benedetto XVI sta osservando il momento di riposo dopo un inizio molto molto intenso, perché nelle prime due ore del suo arrivo qui in terra austriaca, l'aereo del Papa è arrivato puntualissimo qui all'aeroporto di Vienna alle 11:15 di questa mattina, da lì è cominciata sotto la pioggia, devo dire che da almeno tre giorni sta flagellando Vienna.
È implacabile questa pioggia.
Implacabile. implacabile, ininterrotta. E nonostante questa implacabilità, come dici tu, non solo il protocollo non ha praticamente registrato quasi un momento di ritardo, se non forse nelle ultimissime battute, ma non ha nemmeno scoraggiato le tantissime, alcune migliaia di fedeli, di viennesi, di turisti, che questa mattina si sono un po' assiepati nei luoghi dove il Papa si è recato.
Senti Alessandro, domanda scontata, ma te la devo fare anche per quelli che ci ascoltano. Come hanno accolto il Papa gli austriaci?
Guarda, quando il Papa è arrivato davanti alla colonna mariana della Marienzäule nella piazza Amhof, c'è stato, a parte il tripudio, uno sventolio di fazzoletti gialli che facevano pandan con i kiwi gialli di tantissimi dei fedeli assiepati, che erano tutti lì sotto la pioggia, quasi tutti senza ombrello, devo dire, ma tutti dentro questi kiwi colorati. Quindi è stato anche uno spettacolo, nonostante il clima che non proprio favorevole, è stato uno spettacolo anche abbastanza festoso.
Senti, questo viaggio ha come motto guardare a Cristo, per quale motivo?
Ma perché Benedetto XVI ha più volte detto, non ultimo questa mattina sull'aereo prima di atterrare a Vienna, che lui viene in Austria con il preciso intento di compiere un pellegrinaggio, e questo pellegrinaggio è a Cristo per Maria, quindi riconfermare nella fede, come pastore, la Chiesa d'Austria e tutti i fedeli nella fede appunto di Cristo, ma facendolo attraverso gli occhi di sua madre. E in questo senso la parola pellegrinaggio, che possiamo dire è la parola chiave di questi primi discorsi, soprattutto del primo che Benedetto XVI ha tenuto all'aeroporto appena arrivo, la parola pellegrinaggio è il leitmotiv, perché attraverso questo pellegrinaggio, che domani avrà il suo momento centrale nel santuario mariano di Mariazell, è questa la strada che porterà la Chiesa austriaca, secondo gli intendimenti del Papa, che poi verranno chiaramente espressi meglio nei prossimi giorni, porterà di nuovo a un rilancio della fede.
E proprio in merito al santuario di cui hai parlato, Mariazell, c'è un'intervista bellissima che hai fatto a padre Abrahamowicz, che naturalmente ti pregherei di introdurre, perché fa riferimento nella prima parte a dei movimenti ecclesiali che lì sono stati in qualche modo favoriti, no? Di questo si compiace padre Abrahamowicz.
Sì. C'è da fare una piccola premessa. Ciò a cui si riferisce padre Abrahamowicz, che è un benedettino che attualmente austriaco, che attualmente risiede nella Basilica di San Paolo fuori le mura, ma è stato lungamente nel santuario di Mariazelle, quindi conosce bene, ecco. La premessa è questa: la Chiesa austriaca ha vissuto negli ultimi anni un momento di difficoltà anche proprio dal punto di vista delle vocazioni, ma nel senso più ampio possibile intendiamo questa parola. Ecco, lui dice, e lo spiegherà all'inizio, il rilancio di queste vocazioni, il ritorno alla fede di tanti, soprattutto laici, lo si deve a questi movimenti ecclesiali, il movimento dei Focolari, Sant'Egidio, Comunione e Liberazione, questi i più grandi, i più importanti presenti anche in Austria, che hanno ridato speranza, è il caso di dirlo, anche
lui dice che non
parte.
Sono stati ostacolati, no, sono stati favoriti.
Sì, e diciamo, se oggi la Chiesa austriaca vive questo rigoglio, è perché i vescovi non hanno contrastato il sorgere di questi movimenti, ma appunto l'hanno favorito.
Ascoltiamolo.
Come in tutto il mondo ci sono tutti questi movimenti, che sono tantissimi. Io penso che una cosa importante è che non sono stati soppressi, anzi devo dire che i vescovi hanno molto sostenuto questi movimenti, non hanno avuto paura di ascoltare questi laici, di farli crescere, di sentire cosa pensano, e questo è un incoraggiamento forte per tutta la Chiesa.
Cosa racconta l'Europa, in particolare la storia spirituale ma anche artistica e culturale in senso ampio del santuario di Mariazell?
Mariazell non ha neanche una storia particolare di un miracolo, è semplicemente la cella di un monaco inviato lì dal monastero di St. Lambrecht per fare la cura pastorale della gente che viveva lì nei boschi di allora, e gli ha dato come accompagnamento per le sue preghiere una statuetta di 1,5 metro della Madonna con Gesù bambino, e quella lì se la posa nella sua cella. Giovanni Paolo II nel 1983 ha ricevuto una copia di quella statua e l'ha messa nella sua cappella privata. Il Papa Benedetto XVI l'ha lasciata lì in quella cappella privata e la ritrova ogni giorno. Posso immaginare che, vedendo quel sorriso, ogni tanto dice: mi piace di nuovo ritornare all'originale.
Ecco, l'abbiamo sentito, no? È molto emozionato, sì. Padre Abrahamowicz, perché naturalmente questo straordinario luogo gli dà la possibilità anche di riflettere. Ma che luogo è il santuario di Mariazelle per te? Se hai avuto modo di vederlo, di andare lì?
Sì, abbiamo avuto modo di vederlo con l'equipe della Radio Vaticana il 5 pomeriggio. Dunque, intanto possiamo immaginare il paesaggio. Per raggiungere il santuario di Mariazelle, domani il Papa farà il tragitto in elicottero, ma normalmente se si parte da Vienna bisogna fare circa 120-130 chilometri, dove una prima parte sono di autostrada, ma tutto il resto del viaggio si inerpica gradualmente tra le colline bellissime, verdissime, anche se c'era molta pioggia, c'era un verde un po' più spento, ma queste colline, dicevo, della Stiria, che rappresenta il cuore non solo spirituale, ma anche il cuore geografico dell'Austria, in fondo, quindi verso a sud di Vienna, e all'altezza di 870 metri sorge questo santuario che, come spiegava padre Abrahamowicz, non è sorto attorno, non so, a un'apparizione o all'annuncio, alla notizia di un miracolo, come
capita spesso in tutta Europa, no?
Esatto, nei tanti santuari europei. Semplicemente si è trattato di un monaco che, inviato lì dal suo superiore a fare pastorale, a evangelizzare i villaggi vicini, ha portato con sé come dono dal suo superiore questa statuetta, appunto, di pochi centimetri, che ha una particolarità. Padre Abrahamowicz, off the record, come si dice, no? Fuori intervista, fuori microfono, l'ha un po' descritta. Normalmente la si vede all'interno del santuario vestita di una cappa, di un abito che ricorda vagamente quello della Madonnina di Loreto. In realtà, sotto questa cappa, che viene tolta solo 3 volte l'anno, questa statuina di legno mostra la Vergine con in braccio Gesù bambino, e con una mano la Vergine indica suo figlio Gesù, e tra l'altro una mano che dal punto di vista prospettico è sproporzionata, cioè è più grande rispetto alle proporzioni della statua, e anche l'indice che indica il Gesù bambino ha questa fattezza un po' più ingrandita. E spiegava padre Abrahamowicz che è stata volutamente creata così dall'artista per indicare che il centro, e qui ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, no? Il senso del pellegrinaggio, guardare, certo, a Cristo attraverso Maria.
Interrompo, ma naturalmente lui ha fatto riferimento, il Papa, anche ai giovani per quanto riguarda il pellegrinaggio, no? Perché punto fondamentale del pellegrinaggio sono anche i giovani, in vista della, sì, giornata mondiale della gioventù.
Sì, lui questa mattina ha detto, rallegrandosi del fatto che si nota e si registra un crescente interesse, ha detto, da parte di tante persone per il pellegrinaggio. In particolare ha detto: nell'essere in cammino durante un pellegrinaggio, proprio anche i giovani trovano una via nuova di riflessione meditativa, fanno conoscenza gli uni degli altri, insieme si ritrovano davanti alla creazione, ma anche davanti alla storia della fede. Quindi certamente i giovani, come sempre del resto, essendo il futuro della società e della Chiesa, sono anche al centro di questo viaggio.
Il santuario di Mariazelle ricade nella diocesi di Grazia-Seckau, giusto?
Sì.
Ecco, e Monsignore Concappellari è stato intervistato dalla collega tedesca della Radio Vaticana, Gudrun Seiler, proprio in merito allo spirito di questa visita del Papa in Austria. Ascoltiamolo e poi, sì, commentiamo.
Papa Benedetto conosce bene l'Austria e anche la spiritualità e la cultura spirituale dell'Austria. È stato una volta a Mariazelle come cardinale. Mariazelle ha una statua della Madonna. La Madonna mostra ai pellegrini il suo bambino, salvatore del mondo. E la parola del viaggio del Santo Padre è vedere verso Cristo, centro della storia del mondo, centro della Chiesa. E questo è un messaggio specialmente oggi molto importante, perché molta gente ha dimenticato Dio in Europa.
Ve lo sareste aspettati che il Papa veramente avrebbe accettato quel vostro invito?
Questo è stato per noi una grande sorpresa, perché sappiamo che Austria e Mariazelle non è il centro del mondo cristiano o del mondo europeo. Questo è un privilegio per noi, per la Chiesa Cattolica in Austria, specialmente per Mariazelle, una grande gioia spirituale.
Parla di una sorpresa, no? Egon Cappellari, Monsignore Egon Cappellari, non se l'aspettava, diciamo.
Sì, c'è un retroscena da riferire a proposito di questa sorpresa. 3 anni fa, in veste di cardinale, Josef Ratzinger si era recato, era il 2004, mi ricordo, forse in primavera, si era recato per la prima volta al santuario di Mariazelle, dove tra l'altro ricordiamo bene, Giovanni Paolo II nell'83 consacrò l'Austria a Maria, e si era recato appunto in visita ed era rimasto molto colpito dall'atmosfera spirituale di questo luogo e aveva promesso ai monaci che sono lì di ritornare. E questa promessa, in maniera del tutto inopinata, si realizza oggi, anzi domani, durante questo viaggio, nelle vesti di Papa.
Senti, c'è stato un piccolo intoppo al microfono del Papa. Cosa è accaduto oggi? Ce lo puoi raccontare? Forse la pioggia, no? È stata.
Forse, probabilmente causato. La pioggia. Noi seguivamo qui da studio la sequenza degli avvenimenti, degli spostamenti papali, e quindi un po' come voi, come la maggior parte dei telespettatori, abbiamo visto questo intoppo verso la fine del secondo intervento di Benedetto XVI. Diciamo è stato un guasto tecnico, insomma, ma sostanzialmente i concetti importanti di questo discorso erano stati espressi. In particolare Benedetto XVI ha come anticipato in questo discorso la catechesi mariana, la devozione mariana, che domani svilupperà certamente durante il pellegrinaggio a Mariazell.
Altro gesto simbolico è stato il soffermarsi di Benedetto XVI alla Judenplatz, dove si trova il monumento commemorativo della Shoah a Vienna, giusto?
Sì,
e questo
sì.
Ha destato molto stupore oppure no? È passato così, un messaggio che è andato oltre, non ha colpito i cuori secondo te? Per me
no,
è importante, ecco.
Sì, ti posso dire che l'eco mediatica di questo gesto è stata importante, perché sono giorni che i giornali austriaci, presentando il viaggio del Papa, hanno posto moltissima attenzione a questa sosta, in fondo breve dal punto di vista cronologico, della tempistica meglio, ma importantissima dal punto di vista del significato simbolico. In questa Judenplatz c'è questo monumento alla Shoah, che è stato praticamente riscoperto, cioè è stato creato dopo che sul posto dove sorge alcuni scavi avevano portato alla luce anche una sinagoga medievale, quindi è un luogo caro agli ebrei austriaci, e in particolare all'interno reca delle incisioni che riguardano i luoghi dove furono purtroppo sterminati 65.000 ebrei austriaci da parte dei nazisti.
Perfetto, senti, ci racconti un pochino cosa farà il Papa questo pomeriggio e poi ci salutiamo, perché naturalmente ci risentiremo domani con Stop per approfondire questa visita.
Certo, allora il programma prevede lo spostamento di Benedetto XVI intorno alle 17.15 dall'Annunziatura, dove si trova adesso, al Hofburg, cioè al Palazzo della Presidenza, il palazzo che fu degli Asburgo, uno degli splendidi palazzi di Vienna, dove ci sarà anzitutto la visita di cortesia al Presidente della Repubblica Austriaca Fischer, che questa mattina era all'aeroporto ad accogliere il Papa e che ha detto una cosa molto carina al Papa. Ha detto: Santità, in questi giorni di visita consideri l'Austria una sua seconda patria.
E bello,
e poi,
no?
Sì, molto bello, è stato un gesto che tra l'altro il Papa ha gradito molto, e lui a sua volta ha sottolineato come i legami da bavarese con la Stiria, con l'Austria che è lì vicino, siano per lui molto forti. E poi, ecco, altro discorso molto atteso dai media sarà quello che Benedetto XVI rivolgerà oggi pomeriggio ai diplomatici, non solo agli ambasciatori, non solo accreditati presso la Repubblica Austriaca, ma anche a quelli accreditati presso le grandi agenzie internazionali. Ricordiamo che a Vienna hanno sede agenzie come la IEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, oppure l'OSCE per la sicurezza e la cooperazione in Europa, quindi grosse agenzie, e questo significherà anche grossi spunti. Il Papa lo ha detto questa mattina in uno dei discorsi: io oggi quando parlerò con gli ambasciatori vorrò gettare uno sguardo sul presente e sul futuro del pianeta.
Va bene, perfetto. Io ringrazio Alessandro De Carolis in collegamento dall'Austria. Grazie e buon lavoro. Ci risentiremo.
Grazie a voi.
E adesso ci spostiamo in Romania, a Sibiu, per seguire la terza assemblea ecumenica. C'è il nostro inviato in diretta, Fabio Colagrande. Ciao Fabio, come stai?
Buon pomeriggio Federico, a te e a tutti gli ascoltatori. Sto bene, sono, come dicevi, in Romania, a Sibiu, il capoluogo della Transilvania, proprio nel cuore di questo paese dell'est, dove da martedì scorso, come ricordavi, è in corso la terza assemblea ecumenica europea, e sono proprio accanto al tendone allestito nella piazza centrale di Sibiu, dove sono in corso i lavori della terza giornata assembleare.
Il titolo è La luce di Cristo illumina tutti, speranza di rinnovamento e unità in Europa, giusto?
Esatto, la luce di Cristo illumina tutti, e quindi è responsabilità di tutti i cristiani delle diverse confessioni far sì che il comandamento dell'unità sia realizzato. Oggi, a proposito del fatto se l'ecumenismo serva o no, Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che è stato l'ospite, diciamo, centrale di questa mattinata di lavori, ricordava che l'unità è un comandamento di Dio, così come il comandamento dell'amore. E certo, per il fatto che ancora l'odio è presente nel mondo, nessuno pensa che questo comandamento non sia più valido. Così anche il comandamento dell'unità è sempre valido, anche se ovviamente l'ecumenismo ha ancora molta strada da fare.
Senti Fabio, novità di questa terza giornata, che poi naturalmente continuerà, perché fino a sera immagino che i lavori proseguiranno, no?
Certo, sì, adesso sono in corso i lavori dei cosiddetti forum pomeridiani. La giornata di oggi, come ricordavi bene tu, ha come titolo, prende spunto dal titolo, diciamo, generale, La luce di Cristo illumina tutti. Oggi si guarda al mondo, cioè le responsabilità che i cristiani hanno rispetto al globo per quanto riguarda la salvaguardia del creato, la pace e la giustizia. E quindi c'è stata l'assemblea plenaria come sempre in mattinata, e nel pomeriggio ci sono tre forum dedicati proprio a questi tre temi: l'ambiente, la giustizia, che quindi significa anche il rispetto delle minoranze, il far sì che non ci siano più disuguaglianze per quanto riguarda la ricchezza nel mondo, la tutela della vita, insomma diversi temi, e poi naturalmente la pace per cui i cristiani devono essere impegnati in tutto il mondo. Quindi i lavori continuano anche in questi tre forum, mentre in mattinata direi che la novità, possiamo dire, è stato il forte invito che Andrea Riccardi, che vi citavo prima, ha rivolto a questa platea interconfessionale. Riccardi ha detto: i cristiani debbono liberarsi dalla paura e dall'avarizia che ci fanno vivere per noi, impotenti, chiusi, presi da piccole liti di famiglia. Parlava ai cristiani europei. Siamo come cristiani europei dentro un presente ricco di benessere e pace, e non ci preoccupiamo di chi è fuori dall'Europa, senza pace né vita degna. E ha parlato in particolare, sappiamo che Sant'Egidio è molto impegnato nell'Africa, della grave piaga dell'AIDS che affligge questo continente, e ha detto chiaramente Riccardi che il fatto che l'Europa in qualche modo viva nella ricchezza mentre Lazzaro muore alle sue porte, ha usato questa espressione biblica, mentre si muore di malattia in Africa, non può essere ammesso dai cristiani, che proprio devono impegnarsi su questi fronti di giustizia per far sì che si realizzi quel umanesimo planetario di cui parlava Papa Paolo VI.
Senti Fabio, questo invito molto forte e molto particolare, com'è stato accolto dall'Assemblea dei Delegati? La verità,
guarda, io ero presente nel tendone, devi immaginare questo tendone allestito proprio nella piazza principale di Sibiu, è gigantesco, ci sono centinaia di persone, sia i più di 2000 delegati, ma anche c'è una partecipazione popolare, anche soprattutto per quanto riguarda le comunità cristiane locali. C'è stato un lunghissimo applauso. Ora, Andrea Riccardi è un personaggio noto anche internazionalmente, non so quanti però lo conoscessero nel tendone, ma sicuramente le sue parole, dette da un laico, sottolineiamolo, da un laico, sono state accolte con grande gioia. Sembra che il popolo di Sibiu abbia sentito come questa è l'ora della consapevolezza delle loro responsabilità per i cristiani. Si è detto che questa assemblea non è così entusiasta come era l'assemblea di Graz, dove in Austria 10 anni fa c'era un grande comunismo popolare. Qui è più fatta un'assemblea più fatta a volte di discorsi affidati ai delegati, però è forse un'assemblea più matura, forse è un'ora di maturazione per quanto riguarda l'ecumenismo.
Diversa. Ma tu hai visto, Fabio, questa voglia di continuare nell'ecumenismo, nel dialogo, oppure, come dicevi tu, citando quelle gridi, che si è un po' stanchi e si va per discorsi, si va per teoremi che poi lasciano il tempo che trovano?
Guarda, Federico, chi conosce questa materia sa che da una parte c'è il dialogo teologico, il dialogo della verità, che a volte trova degli ostacoli e che è fatto inevitabilmente anche di incontri che hanno qualcosa di burocratico, di discorsi ufficiali, eccetera. Ma l'ecumenismo prosegue non solo perché i cristiani devono obbedire al comandamento di Dio dell'unità, ma prosegue anche perché c'è una grandissima voglia di conoscersi, di incontrarsi. Posso dirti che qui a Sibiu uno degli aspetti più impressionanti che dimostrano che l'ecumenismo è vivo è la preghiera comune. La preghiera comune è di un'importanza essenziale proprio per lo sforzo del movimento ecumenico, e qui a Sibiu ci sono le comunità cristiane locali che hanno organizzato nelle diverse chiese, dalla cattedrale ortodossa alla chiesa cattolica della Santissima Trinità, tantissimi momenti di preghiera. Si prega ogni mattina insieme prima dell'inizio della plenaria. E finché si prega insieme l'ecumenismo è vivo, diceva un delegato della Lituania, proprio commentando uno di questi incontri.
Va bene, caro Fabio, questa assemblea, la terza assemblea ecumenica di Sibiu, terminerà il 9 settembre. Grazie per essere stato con noi, Fabio, buon lavoro.
Grazie Federico, a te, buon ascolto a coloro che sono sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.
Grazie molte.
In una stanza sopra un letto di briciole e caffè, davanti a una finestra, stretti mentre fuori piove, innamorati di tutto e di tutta l'allegria che ci siamo lasciati. Sorrido.
Ed è finita anche questa puntata di Stop. Federico Piana vi ringrazia per averlo seguito fino alle 16, mancano meno di 2 minuti, e naturalmente ringrazia Eva Rorman e Gustavo Messina che dall'altra parte del vetro hanno gestito la parte tecnica. Segnate il nostro numero verde 800 208 802. Federico Piana, come al solito, vi dà appuntamento a sabato e domenica prossimi.
Forse sei tu, lo seguo e sparisce per le scale, lo cerco e non c'è più. Piccolina, ti dicevo, bambolina mia, quando ho aperto le mie mani per guardarti, sei volata via. Sere rifaccio quella via con tutti quei tornanti, da là in cima si vede casa tua coi lampadari spenti. Un gatto mi passa accanto, forse sei tu, lo seguo, sparisce per le scale, lo cerco e non c'è più. Piccolina, ti dicevo, bambolina mia,